Lunedì 30 giugno, poco prima delle 13, i campi Flegrei sono tornati a tremare e questa volta è stato diverso. In primo luogo per la magnitudo, 4,6, la più forte registrata negli ultimi 40 anni assieme a quella del 13 marzo. Poi per la localizzazione, non verso Pozzuoli, come ultimamente avvenuto, ma più a ovest, a largo di Bacoli. E infine per la profondità dell'ipocentro, che ha sfiorato i 5 km e ha fatto sì che la scossa si sia percepita più chiaramente anche a distanze maggiori del solito. Ma cosa vuol dire tutto questo? Cosa sta succedendo e cosa ci si può aspettare per il futuro? I campi Flegrei sono una grande caldera di circa 12 km di diametro, quindi si tratta di un vulcano dalla superficie piatta, con tanti coni che si sono formati nel tempo. Un tempo lunghissimo, perché la storia dei campi Flegrei è iniziata almeno 80.000 anni fa e ha visto due eruzioni catastrofiche, avvenute 40.000 e 15.000 anni fa. La prima è fra le eruzioni più violente mai accadute nel Mediterraneo e comportò l'emissione di così tanto materiale da alterare il clima dell'intero pianeta e sterminare gli esseri viventi fino a una distanza di 50-100 km, contribuendo forse anche all'estinzione dei Neanderthal. Cosa ci dice questo sui rischi futuri?
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui è una produzione Mediarte.
Torniamo agli eventi di ieri e analizziamo le apparenti anomalie una per una. Io l'ho fatto con l'aiuto di Giovanni Macedonio, geofisico dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV. Dicevo che l'epicentro del terremoto è stato in mare, più a ovest rispetto ai sismi più recenti. Questo di per sé non costituisce una particolare stranezza, perché storicamente ai campi Flegrei gli epicentri dei terremoti si distribuiscono preferenzialmente lungo un anello molto ampio. I sismi hanno più spesso origine nella zona di Pozzuoli, della Solfatara e di Pisciarelli, ma possono trovarsi anche più a ovest e in mare, come effettivamente avvenuto questa volta. Un'altra particolarità riguarda la profondità del terremoto. Quando i terremoti avvengono sulla terraferma, nella zona di Pozzuoli, essi in genere si collocano verso i 3 km di profondità. È una distanza molto vicina alla superficie, se paragonata a quanto avviene nei sismi dovuti al movimento delle placche, tipici ad esempio degli Appennini o delle Alpi. Nel caso di questi ultimi, l'ipocentro si trova a circa 10 km di profondità. La collocazione relativamente superficiale dell'origine dei terremoti ai campi Flegrei fa sì che in questa zona la percezione del sisma possa essere molto forte nelle immediate vicinanze, ma che si attenui rapidamente con la distanza. Normalmente, però, le scosse che originano nel Golfo di Pozzuoli, come quella del 30 giugno, hanno un ipocentro più profondo di quelle della terraferma e in genere si avvicina ai 4 km. I 5 km che si sono registrati questa volta sembrano dunque essere una distanza dalla superficie maggiore del solito. Però negli ultimi anni, a questa profondità, piccoli terremoti si sono già registrati. Quindi un sisma di questa magnitudine e a questa profondità nel Golfo non è qualcosa di anomalo nell'ambito dell'attuale attività dei campi Flegrei. Per quello che riguarda l'intensità, il valore 4,6 che si è raggiunto questa volta, così come il 13 marzo, è sicuramente fra i più alti mai registrati negli ultimi 40 anni. Va detto però che le tecniche di rivelazione hanno fatto dei passi avanti straordinari a partire dagli anni 2000, raggiungendo livelli di accuratezza e affidabilità molto superiori a quelli degli anni 80. Ed è quindi soprattutto agli ultimi 25 anni che dovremmo guardare. Nella zona periferica, dove ha avuto origine la scossa, la struttura delle rocce è più rigida rispetto a quanto non lo sia nella parte più centrale della caldera, e questo può avere un effetto sulla magnitudo. Quindi, tirando le somme, cosa possiamo dire? Di certo è in corso una crisi bradisismica, fenomeno tipico di quell'area. Avviene perché periodicamente dal magma in profondità si liberano gas e fluidi che risalgono attraverso le fratture presenti nelle rocce, per poi mescolarsi con acqua di falda e piovana che l'alta temperatura rende vapore. I gas producono una pressione e questa crea una deformazione del terreno, il quale si solleva portando anche a terremoti. In qualche modo, i campi Phlegrei assomigliano alla gabbia toracica di una persona sdraiata che si alza e si abbassa come per un respiro e ogni tanto si scuote per un colpo di tosse. Negli anni Ottanta ci fu un altro periodo di innalzamento, più veloce dell'attuale, ma associato a terremoti leggermente meno forti, poi seguito da un abbassamento del suolo, che invece non porta mai con sé dei sismi. L'attuale crisi è iniziata nel 2005 e l'entità dell'innalzamento sta crescendo. Al momento è pari a circa 1,5 cm l'anno. Aumenta anche l'intensità dei terremoti. Questo però non vuol dire che ci sia un imminente rischio di eruzioni, e per fortuna queste, ai campi Phlegrei, sono piuttosto rare. È vero che il vulcano ha dato origine ai due eventi colossali che dicevo, avvenuti 40.000 e 15.000 anni fa, ma si tratta decisamente di eventi eccezionali. Negli ultimi 15.000 anni si sono verificate circa 70 eruzioni. In epoca storica, l'unica eruzione è avvenuta nel 1538 e ha avuto il risultato di produrre il Monte Nuovo, alto 133 metri. Lo studio di vulcani con caratteristiche simili ha dimostrato che i movimenti dati dal bradisismo non permettono di trarre conclusioni chiare sul quando si verificherà l'eruzione successiva. Si possono però valutare altri indizi. Uno, importantissimo, è dato dalla localizzazione del magma, che attualmente gli esperti stimano trovarsi a una profondità notevole, pari a circa 8 km. Se ci fosse una sua risalita, i fluidi viscosi che premono per insinuarsi fra le rocce porterebbero a terremoti caratterizzati da oscillazioni del terreno a bassa frequenza. Si tratta di movimenti che per gli esperti sono ben riconoscibili e che per il momento non si vedono. Inoltre, ci sarebbero risalite di gas specifici liberati dal magma, come anidride solforosa, la cui presenza al momento non è stata registrata. Quindi, per ora, il nostro grande vulcano non pare sul punto di eruttare, anche se viene tenuto sotto stretta osservazione perché le cose potrebbero cambiare. I ricercatori ritengono comunque che, grazie al monitoraggio continuo, l'allarme precederebbe l'eventuale eruzione abbastanza da dare il tempo alle persone di allontanarsi. A preoccupare sono invece i terremoti. Sempre secondo i geofisici, l'intensità di quelli che possono verificarsi ai campi Phlegrei è contenuta e non dovrebbe superare una magnitudo massima di 5,5. Trattandosi però di terremoti con un ipocentro relativamente poco profondo, possono fare danni notevoli, soprattutto nelle zone più vicine. E qui veniamo a un punto molto critico, perché l'area dei campi Phlegrei è densamente abitata. La cosa non stupisce, basta passarci di sfuggita per essere incantati dalla sua incredibile bellezza. Non a caso, già nell'antichità, chi poteva sceglieva di abitarci. Il nome Campi Phlegrei, o Campi Ardenti, lo diedero gli antichi greci, e già diceva tutto. A poca distanza, a Ischia, isola formata da un altro vulcano attivo, nel 1955 gli archeologi rinvennero una coppa di origine greca fabbricata a Rodi. È un oggetto veramente unico. Faceva parte di un corredo funebre e si stima che risalga alla fine dell'VIII secolo a.C. A renderla davvero speciale è il fatto che sul suo lato si trova una delle più antiche iscrizioni alfabetiche conosciute, un epigramma formato da tre versi. Qui, insomma, ci sono le tracce antichissime di aspetti fondamentali della cultura umana. Guardando il mare, è quasi impossibile sottrarsi al fascino che ha stregato generazioni di persone. Girandosi verso la terraferma, però, si viene riportati immediatamente al presente e si tocca con mano l'urgenza di prevenire catastrofi. Questo oggi vuol dire innanzitutto mettere in sicurezza gli edifici in modo da limitare i pericoli per le persone e i danni che possono essere provocati dai terremoti. E poi far conoscere i piani di emergenza, così che tutti sappiano cosa fare in caso di necessità. Beh, a presto!